Mamme e papà all'ultima spiaggia. Oggi parliamo di domande scomode.
Mamme e papà all'ultima spiaggia, il tuo podcast preferito. E come rispondere ai figli con serenità e anche onestà, perché sì, non possiamo farne a meno.
Sono assolutamente d'accordo. I nostri figli ci fanno domande scomode. Spesso, direi, ma ce ne sono alcune sulle quali quasi tutti i genitori cadono o si trovano in quel momento di imbarazzo, quei veramente millesimi di secondo di silenzio e imbarazzanti, e quindi trasmettono a volte emozioni che vengono associate a quell'argomento o a quella domanda, e non sono sempre emozioni positive, anche se sappiamo che a me non piace dire parlare di emozioni in termini positive o negative, ma in questo caso è esplicativo. Quindi, che cosa ci chiedono i nostri figli per metterci in imbarazzo?
Diciamo che è qualcosa che riguarda tutti i genitori, perché prima o poi quel momento arriva sempre, e spesso arriva molto prima di quanto noi immaginiamo sarebbe arrivato, e ci troviamo in difficoltà, impreparati, e non abbiamo risposte pronte da dare in modo credibile. Che per un genitore diciamo che non è proprio il massimo che può offrire ai propri figli.
Sì, anche perché finché i figli sono piccoli sei il loro punto di riferimento principale, è prioritario, immenso della vita, e quindi non essere credibile non è proprio una buona idea. Quando i figli crescono e ti mettono alla prova, e anzi ti sfidano proprio, perdere di credibilità in questi momenti è ancora peggio. Quindi cerchiamo di essere pronti, prepariamoci. Soprattutto evitiamo di creare confusione in questi bambini, perché quando noi rispondiamo a monosillabi, tentennando, con appunto quell'imbarazzo, quell'ansia, quella paura, quella preoccupazione, quel non saper che cosa dire, in realtà quello che creiamo nei piccoli cervellini che abbiamo di fronte è una grande confusione.
Anche perché chiaramente loro pensano che noi siamo onniscienti, cosa che chiaramente non siamo. E il fatto di vederci titubanti nel dover elaborare una risposta crea qualche difficoltà.
Crea
perciò
qualche domanda,
avere,
si pongono dei dubbi.
Avere un modo di rispondere pronto, anche se non conosciamo la risposta, è importante perché consolida la nostra credibilità e soprattutto non mette in discussione, non mette in difficoltà i nostri figli nel vederci così tanto titubanti su una domanda che hanno fatto loro.
E quindi che cosa rispondiamo se non abbiamo una risposta?
Facciamo finta di rispondere al telefono.
Non è vero! No! Riprova.
No.
Sarai più fortunato.
Cadete per terra.
Riprova, sarai più fortunato. È più
semplice. Sì, è semplicissimo. Abbiate sempre pronto un regalo di emergenza in tasca. Questo cancellerà la domanda.
Oh.
Ma come no?
No.
Eravamo d'accordo così.
Ma non sai cosa rispondere, puoi dire semplicemente
cumbia.
Non lo so.
Non lo so.
Pensa. Possiamo dire semplicemente non lo so, mi hai fatto una domanda interessante, mi hai fatto una bella domanda, ma sai che non lo so, andiamo a guardare insieme, cerchiamo insieme la risposta.
Bello, l'andare a guardare insieme è bellissimo. Oltre a non renderci onniscienti come genitori, ci rende anche curiosi e interessanti, perché andiamo insieme a cercare.
Ed è un modo molto semplice e naturale di insegnare ai bambini come si cercano le informazioni su qualunque argomento. Quindi, per cortesia, quando diciamo ai bambini andiamo insieme a cercare una risposta, non andiamo a googolare, perché altrimenti stiamo insegnando loro che qualunque risposta la troviamo lì, e soprattutto qualunque risposta trovata lì è risposta buona. Invece quello che noi dobbiamo fare
è chiedere ad Alexa.
Spiega adesso se parte, tu la nomini sempre così. E invece quello che è importante fare con i nostri bambini è sì utilizzare gli strumenti, quindi anche internet, ma spiegare loro come distinguere una fonte sicura, una fonte autorevole, una fonte credibile da tutto il resto. E questo è un punto a cui tengo particolarmente, perché i nostri bambini crescono con l'idea e l'immagine che su internet si trovi tutto, che è una verità, ma che si trovi tutto giusto, cioè che siccome l'ha detto internet, siccome l'ho trovato su internet, allora è vero.
La stessa dinamica della televisione.
Esatto, come stavo dicendo, proprio come noi siamo cresciuti con l'idea fino ad una certa età che quello che dice la pubblicità è vero. Ma l'hanno detto in pubblicità. Qualcuno poi a un certo punto ci ha spiegato il meccanismo sottostante, no?
Sì. A questo punto direi che possiamo andare con la nostra selezione di 5 domande tra le più frequenti. È una statistica accuratissima che abbiamo costruito nel corso del tempo, sia in casa che con l'aiuto di altri genitori. E partiamo subito con la prima domanda. Mamma, da dove vengono i bambini?
Vai a chiederlo a papà.
Papà al telefono. Da dove vengono i bambini? È una domanda affascinante perché in qualche modo è la ricerca della propria origine, capire da dove si arriva. E come si risponde a una domanda così bella e difficile?
Come a tutte le domande belle e difficili, si risponde con onestà, con sincerità e con un linguaggio adeguato all'età del bambino. Che cosa significa un linguaggio adeguato? Che dobbiamo fare attenzione a scegliere le parole che il bambino può comprendere. Quindi non andiamo nei tecnicismi, nei paroloni, nella scienza che il bambino, a seconda dell'età, può non comprendere. Utilizziamo parole semplici, ma parole che rispecchiano la realtà. Quindi attingo alla mia infanzia, evitiamo i cavoli, le cicogne e tutta la fantasia correlata alla nascita dei bambini che nella mia infanzia ci hanno così propinato.
Io vorrei approfittare di questo momento per ringraziare la mia mamma e il mio papà per non avermi mai raccontato niente del genere.
Perfetto. Bravi. Quindi è chiaramente una domanda difficile, una domanda che può mettere in imbarazzo, è una domanda soprattutto che ci pone di fronte a diversi livelli di approfondimento. Quindi quanto posso dire, fin dove mi spingo nella spiegazione e dove invece mi devo fermare. È chiaro che questo dipende dall'età del bambino. Prima voi cominciate a parlare in modo sereno, in modo aperto, in modo chiaro ai bambini di quale è la nostra origine, quindi l'origine della vita e allo stesso tempo anticipo, ma insomma la fine della vita, no? Anticipo un argomento che tratteremo dopo, ma quando spieghiamo l'origine della vita e la fine della vita, più i bambini si trovano pronti a comprendere, ad ascoltare, a recepire, quindi interpretare poi una spiegazione più completa di quella che è appunto la nostra nascita.
Magnifico, andiamo con la domanda numero 2.
Posso aggiungere una cosa, scusami?
Certo.
Pensavo l'aggiungessi tu, ma lo faccio io. Utilizzare termini scientifici non è sbagliato, devono essere spiegati, e pensavo che lo dicessi tu perché tu ami spiegare queste cose in termini scientifici ed è stato anche molto utile quando lo hai fatto, perché comunque non dobbiamo neanche minimizzare, non dobbiamo banalizzare. Quindi i termini scientifici a determinate età chiaramente possono essere utilizzati, ma devono essere spiegati. Quindi non fate un discorso da cattedra, da conferenza, ma inserite nella vostra spiegazione pochi termini scientifici, alcuni termini che siete in grado di spiegare.
Se avete la possibilità di spiegarli con delle immagini, ancora meglio, perché rimangono impressi bene nella memoria.
Assolutamente importantissimo utilizzare le immagini e in questo caso anche libri illustrati, quando il bambino è più grande, anche Atlanti si chiamano del corpo umano, sì. Ok, Atlanti del corpo umano, o ci sono dei cartoni animati molto molto utili in questo. Uno per tutti, cartone animato dei nostri tempi, il corpo umano proprio,
Esplorando il corpo umano, che comunque io vedo ancora circolare, quindi
esatto, che circola ancora e che in molti ancora vedono e utilizzano. Tenete conto che è un cartone animato realizzato credo ormai
in Francia a metà degli anni 80,
perfetto, quindi alcuni anni fa, e alcune informazioni sono ormai state superate dalla scienza, dalla scoperta scientifica, quindi teniamone conto, ma è comunque un buonissimo punto d'appoggio, una base d'appoggio.
Prossima domanda. Questa mi sa che era una delle mie favorite. Mamma, perché non possiamo avere quel giocattolo?
E io ho una domanda supplementare. Ma perché queste cose le chiedono sempre alla mamma?
Perché le sto leggendo io a te.
Sì, ma i bambini le chiedono sempre alle mamme.
Perché io dico no.
Può darsi. Perché papà dice no più facilmente. No, non lo so. È perché... Va bene, parliamo un'altra volta. Rispondiamo adesso alla domanda. Perché non posso avere quel giocattolo? Ci sono delle situazioni in cui noi genitori prendiamo delle decisioni. Quindi sono delle scelte. Alcuni giocattoli sì ed altri no. Alcuni in un certo momento sì e in altri momenti no. E parliamo di giocattoli, ma questo può valere per il dolce, la merendina, la caramella, qualunque altra cosa, il gelato, non lo so, qualunque altra cosa a cui in quel preciso momento decidiamo di dire di no. Motiviamo, perché questa è la parola giusta, motiviamo il nostro no. La risposta "perché l'ho detto io" non funziona.
Non ne vale la pena. Dire il perché no è importante, secondo me, almeno quanto dire perché sì.
Sì, e il tema è: cerchiamo di spiegare le nostre scelte ai bambini. Più loro comprendono che dietro ad un no o ad un sì c'è una valutazione, un ragionamento, una riflessione, e più li rendiamo partecipi di queste nostre riflessioni, più loro costruiranno la loro capacità di prendere decisioni e quindi di dire di no o di sì a loro volta.
Poi abbiamo la domanda numero 3.
Ti devo interrompere ancora, perdonami, dovevo aggiungere una cosa. Oggi abbiamo questa dinamica
andiamo
comunicativa,
fortissimo.
Va bene, perché avevo da aggiungere un'ultima cosa che riguarda le promesse. Attenzione, le promesse vanno mantenute, e questo è un punto importante, perché poi noi lo pretendiamo dai bambini. Quando loro promettono, noi pretendiamo che loro mantengano, e allora dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi, se decido di non comprare il gelato in questo momento, ma ti prometto che lo prenderemo nel pomeriggio, devo mantenere la promessa. I bambini ci tengono. Te lo ricordano,
per loro è importante,
te lo ricordano, ed è una prova della tua credibilità, della tua affidabilità.
Ma io avrei una domanda a questo riguardo.
Sì.
Ma perché io devo fare promesse, cosa che tendo a non fare perché entri in un vicolo cieco da quale potenzialmente è difficile uscire?
Uh-huh. Questo infatti secondo me è la carta vincente. Dovremmo togliere la parola promessa, ti prometto, il verbo promettere, dalla nostra comunicazione, quantomeno insomma da quella quotidiana e spiccia, diciamo, perché dal mio punto di vista basta il fatto che io te lo dica, non serve che io lo prometta, quindi basta la mia parola. Se io sono di parola e quindi mantengo ciò che ho detto, non serve promettere. La promessa dal mio punto di vista ha un valore morale, etico, di impegno molto molto forte, che non dovrebbe entrare appunto nelle questioni quotidiane più banali.
Possiamo passare alla successiva?
Assolutamente sì.
Vuoi leggerla tu, così non
d'accordo.
È sempre
d'accordo. Senti papà, ma che cos'è la morte?
Questa è una domandona, è molto difficile affrontarla perché dipende anche dalla situazione familiare. e quindi è un tema super delicato e qui ci dobbiamo mettere tutta la nostra attenzione. È anche un tema che non dobbiamo mai evitare o depistare o lasciar cadere nel nulla, perché può lasciare delle tracce profonde e sicuramente non positive. Come parliamo della morte? Noi abbiamo fatto un episodio, l'episodio 33 della prima stagione, che potete trovare sul sito e sulla vostra piattaforma podcast preferito. L'avevamo chiamato "Scoperchiamo i tabù, la morte raccontata ai bambini". In brevissimo, per...
E lo avevamo anche registrato in una data particolare. Oh,
sì,
non ricordo,
era uscito per il giorno dei morti del 2022 e... Adesso farò solo un estratto in pillole, vi suggerisco di vederlo, troverete il link sul nostro sito, ma dobbiamo spiegare che la morte fa parte della vita, fa parte del ciclo della vita, e se noi evitiamo di rispondere serenamente e chiaramente a questa domanda, non permetteremo ai bambini di capire il ciclo della vita e che la morte prima o poi arriva e l'importanza quindi di godersi tutto il tempo che possono passare qui sulla terra e con le persone che hanno, che amano e che hanno piacere di vedere.
E consiglio anch'io di tornare ad ascoltare l'episodio che abbiamo registrato, perché ci sono moltissimi approfondimenti e dettagli su come affrontare questa tematica, che è sicuramente una tematica difficile, ma partendo per esempio dalla natura che è intorno a noi e quindi dal ciclo di vita e di morte della natura, possiamo parlarne con bambini anche molto molto piccoli. Attenzione, perché i bambini sono subdoli in questa domanda e non vi chiedono quasi mai in modo diretto che cos'è la morte, come abbiamo fatto noi oggi. La domanda in realtà arriva sotto altre forme che riguardano per esempio l'animaletto che non c'è più, ma dove è andato, perché è morto, o a partire appunto dagli animali e quindi dagli esseri viventi a cui loro sono affezionati, poi arriviamo chiaramente anche a cose dolorose come per esempio la scomparsa del nonno o della nonna, e quindi le risposte del tipo "è andata in cielo", "se n'è andata", li confondono perché loro non riescono a capire, a comprendere com'è possibile che la parte materiale di noi sia andata in cielo. Quindi davvero c'è bisogno di entrare, di ascoltarli moltissimo, quindi la loro domanda è anche una richiesta di attenzione e di ascolto. Non pensiamo che quando i bambini ci fanno una domanda necessitino sempre comunque di una risposta secca, molto spesso necessitano di un dialogo. Quindi mettiamoci in ascolto.
Mamma, perché devo andare a scuola?
Mamma, questa domanda arriva tutte le mattine in casa nostra, non so se succede anche a voi, ma c'è un'età in cui i bambini si trovano in difficoltà. E quindi perché devo andare a scuola? Sia che la scuola piaccia, sia che la scuola non piaccia, questa domanda a un certo punto arriva, ed è importante coglierla e sottolineare l'importanza dell'apprendimento, l'importanza della crescita, l'importanza della nostra evoluzione come esseri umani, che non passa solo attraverso la scuola, ma passa anche attraverso la scuola. Quindi diciamo che la semplice risposta "perché noi dobbiamo andare al lavoro e il tuo lavoro è la scuola" non basta. Diciamo che non basta, quantomeno.
Anche perché la scuola non è un lavoro.
La scuola non è un lavoro. E è molto di più, ed è interessante affrontare questo discorso con i bambini e capire anche che cosa ne pensano loro.
Ha un certo fascino. Di solito collegata a questa c'è anche la domanda "perché mi devo alzare"
sì.
Per andare a scuola.
Sì, o "perché la scuola non comincia più tardi".
Questa è un'ottima domanda e continuo a chiedermelo anche io. Perché la scuola non inizia più tardi?
entriamo in un ginepraio di bisogni, necessità, interessi, aspettative, diritti dei lavoratori, insomma è un mondo, ne parliamo un'altra volta.
Io partirei dalle cose più importanti.
Ne parliamo un'altra volta però.
E adesso abbiamo una domandona.
La faccio io questa domandona? Certo, perché anche questa viene chiesta, secondo me, nella maggior parte dei casi alle mamme. Ma noi oggi fingeremo che non sia così. E quindi la domanda è, papà, ma che cos'è il sesso? Silenzio di tomba da parte del papà. Con sguardo imbarazzato. E sì, a volte qui si arriva il vai dalla mamma.
Dobbiamo aggiungere il video comunque.
Dobbiamo aggiungere il video.
Questa è una domanda difficile, il mio silenzio è la risposta standard che arriva spesso a questa domanda. Silenzio perché la prima cosa che ci passa nella testa probabilmente è: come fa a sapere la parola sesso? Dove l'ha sentita? Chi gliel'ha detta? È difficile rispondere, dipende dall'età, dipende dal contesto. Ma è importantissimo rispondere in modo chiaro e onesto. Questo è il filo conduttore di oggi. E come abbiamo detto prima, per esempio, rispondendo alla domanda da dove vengono i bambini, è importante adattare il linguaggio all'età e al livello di comprensione del bambino. Cos'è il sesso? È una cosa che io personalmente ho affrontato con il dizionario.
Ok, è un metodo?
È un metodo, è un metodo che non ha funzionato male, non è forse il migliore, però diciamo, è chiaro, onesto e mi ha dato la possibilità di spiegare una serie di parole oltre sesso.
Diciamo che è un salvagenitori, il dizionario, nel senso che nel momento in cui proprio davvero non sai che parole utilizzare, non sai che risposta dare, non sai quali pesci pigliare, i famosi pesci, allora giocati la carta del dizionario. Andiamo a vedere che cosa dice il dizionario e partiamo da lì.
Il dizionario salva sempre la vita comunque.
Ok. Quindi sì, è una possibilità.
Sì.
Anche in questo caso, come stavi dicendo tu, adeguiamo il linguaggio all'età del bambino, siamo onesti, rispondiamo a questa specifica domanda io risponderei sottolineando molto il tema del rispetto. Il rispetto per se stessi e il rispetto per gli altri. La consapevolezza per il proprio corpo e per il proprio sentire anche, quindi per le proprie emozioni e probabilmente anche la capacità di vedere gli altri, no? Di leggerli per quello che sono, visto che nella nostra società l'immagine che viene data del sesso è qualcosa invece di molto lontano da questo, no? Credo che il nostro compito come genitori, il valore che noi possiamo dare a questa spiegazione è proprio quello di far riemergere il rispetto e la consapevolezza per se stessi e per il proprio corpo.
Magnifico. Siamo partiti con queste 5 domande, vi abbiamo fornito 5 potenziali risposte o comunque 5 modi di interpretare potenziali risposte, ma saremmo curiosi di sapere quali sono le domande più imbarazzanti che vi hanno fatto i vostri figli.